Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Questo è il nostro desiderio, ecco, portare l'Immacolata nel tuo cuore. E allora, santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria,
Per
ave.
cui pensa che bello, Anna, portare
Che
l'Immacolata
bello.
bisogna, diciamo
Posso dirla
che
però? Per
sì,
portarla bisogna averla
ma
nel cuore, sì.
attenzione, siccome la Madonna per andare in Egitto si è
Questo
servita di un
meraviglioso.
somaro, di un
Giusto.
asino, per cui
Ecco.
vedete che anche gli asini possono portare
Servire, sì, ma che
l'Immacolata.
bello.
Che bello, eh?
Ma che
Per cui
bello, sì.
non bisogna mai temere di non poter portare l'Immacolata, ecco, ma basta essere piccoli, bisogna avere anche le orecchie lunghe come l'asino, perché le orecchie lunghe ascoltano la parola di Dio, no? Invece noi le abbiamo piccole, spesso siamo anche un po' sordastri e non le ascoltiamo bene, invece l'asino raddrizza le orecchie veramente e sente anche i minimi rumori, perché ha queste orecchie, anche perché deve captare, ecco, i rumori possibili nemici aggressori che gli fanno del male, per cui ha un buon olfatto e un buon udito, allora può scappare anche da chi lo insidia. E questo dovremmo servire anche noi, magari fossimo con l'udito dell'asino e l'olfatto dell'asino, no? Se sentissimo l'odore dello zolfo, avremmo capito che c'è il diavolo che circola, no? Se avessimo un buon udito, ascolteremmo, ecco, la parola del Signore molto attentamente, per cui vedi che mentre, parlando dell'asino, in qualche modo, non dico che vogliamo disprezzarlo perché è un asino, ma alla fine noi siamo spesso degli asini che mancano dei requisiti che ha l'asino quadrupede, vero? E diciamo, San Francesco parlava del suo corpo di frate asino, per cui, ma capite, non è un'offesa, cioè direi quasi che è un complimento. Allora, bene, allora che cosa dobbiamo dire? Prima di tutto, ecco, l'atto di riparazione, ce n'è così tanto di bisogno, così tanto di bisogno, così tanto di bisogno. Io sono in questo momento sono a Milano e questa mattina sono andato alla messa presto e poi sono rimasto per il ringraziamento e un gruppo di signore recitava il Santo Rosario e al termine del Santo Rosario hanno recitato proprio la preghiera, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ecco, è una benedizione, ecco, fare questa preghiera insegnata da San Michele ai tre pastorelli. Allora, noi la facciamo e vogliamo invitare tutti a ripeterla spesso anche durante la giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e ti
amo.
amo.
E ti domando
Domando
perdono
perdono
per
per
tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo
Figlio
e
e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo, sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
nel
nel
tabernacolo della nostra parrocchia, in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui è
offeso
offeso
e per i meriti infiniti del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo
Siamo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa,
e ti desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Poiché ora
Poiché
non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, vieni
sacramentalmente,
almeno
vieni
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel
povero
mio
cuore.
cuore.
come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Vedete, questa proposta, ecco, che noi facciamo attraverso i microfoni, appunto, della Radio Buon Consiglio, non immaginate la preziosità di questo atto di riparazione e della comunione spirituale. Per capirla, vi devo dire una cosa che illuminerà le nostre menti e anche i nostri cuori. Cioè, Gesù a San Pio, da Pietrelcina, ecco, ha detto un giorno, vedi, io, il mio Getsemani, finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Allora, Gesù è nel Getsemani di tutti i tabernacoli che sono nel mondo, e che parole ha pronunciato Gesù nel Getsemani? Sono triste fino alla morte. Suda sangue, chiede al Padre di allontanare, se è sua volontà, questo calice. Perché lo rivela poi Gesù stesso a Santa Faustina, dicendo: i tiepidi che lo fanno proprio soffrire immensamente, perché lui ha donato tutto se stesso poco tempo prima, qualche ora prima, facendosi cibo e bevanda di salvezza, e poi avrebbe visto che fino alla fine del mondo gli uomini pochi avrebbero capito questo amore che vuol restare in mezzo a noi fino alla fine del mondo. Per cui è triste fino alla morte. Con la preghiera che noi facciamo di riparazione, intanto riconosciamo tutte le cose che lo fanno patire, ma poi, volendo fare la comunione spirituale, noi, è vero, diciamo che è presente in tutti i tabernacoli del mondo, per cui andiamo nel Getsemani a dire: Gesù, ti amo, vieni nel mio cuore. Capite? Cioè, queste due preghiere che noi facciamo, voi non potete immaginare, ecco, la preziosità di questa preghiera da fare più volte al giorno. Non immaginiamo quanto è gradita a Dio che tante anime desiderano unirsi a Lui che sta nel Getsemani. Diventiamo anime consolatrici di Gesù, come l'angelo mandato dal Padre, l'angelo consolatore, ecco, di Gesù nel Getsemani. Per cui sembra una cosina da poco, invece è una cosa così grande, così grande, così grande, che beato chi lo sa comprendere, perché di queste comunioni, di questi atti ne farà molti ogni giorno, proprio per entrare nel luogo dove Gesù è triste fino alla morte. Di sentirsi dire: Gesù, io ti amo con tutto il cuore, ti desidero nell'anima mia. Ma la preziosità di questa richiesta, di questo amore che va in cerca di Gesù, ecco, nel Getsemani, che è abbandonato e che è ricercato solo dai nemici e abbandonato dagli amici. Non vogliamo essere nemici, vogliamo essere amici, e vogliamo dare spesso ad invitare Gesù, ecco, a venire nel nostro cuore. Ecco, e preghiamo, ecco, anche come riparazione di tutte i sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso. Per cui, vedete, non è una cosina da poco che dice: beh, insomma, si propongono sta cosa qua. Se uno capisse cosa vuol dire questo, ma è la Madonna, vedete, la madre del Buon Consiglio, ma che cosa poteva consigliarci, che cosa poteva dirci? Figli cari, andate a consolare mio figlio che è nel Getsemani ed è triste fino alla morte, e questa tristezza rattrista anche me, madre, nel vedere questi figli ingrati che non si ricordano di colui che ha offerto la sua vita e ogni giorno si immola sugli altari per amore nostro, un amore che noi non capiamo, facciamo fatica a capire. Però queste comunioni, questi che facciamo, comunioni spirituali e questi atti di riparazione ci otterranno la grazia forse di penetrare sempre più la preziosità di questa preghiera che abbiamo proposto dalla madre del buon consiglio. E che consiglio buono! Bene, allora avete sentito che il Portogallo e una parte della Spagna sta bruciando, vittime. E allora pensavo, in giugno è scoppiato un grande incendio in Portogallo, morti, carbonizzati, e diciamo era il giorno della festa del Corpus Domini, capite? Abbiamo appena parlato di questa irriverenza, di questa ingratitudine, di questa freddezza e tiepidezza, però ecco, vedete, questo incendio in giugno è scoppiato il giorno del Corpus Domini e non capitano per caso, per cui invece di avere le fiamme d'amore per Gesù Cristo abbiamo le fiamme distruttrici, non solo degli alberi ma anche ci sono state tante vittime carbonizzate. Siamo arrivati, siamo nel centenario, finito. Ecco, in ottobre scoppiano incendi da tutte le parti, altre vittime, non si riesce più a fermare, non si riescono a fermare, ecco, queste fiamme. E vedete, c'è il vento che soffia, il secco, il vento che secca tutto, per cui diventa tutto materia combustibile e di nuovo ci sono le fiamme nell'anno centenario. Io non lo so che cosa significhi esattamente questo, ma non posso pensare che le cose accadano per caso, perché Dio o le vuole o le permette. Allora dice, io ho fatto vedere ai pastorelli le fiamme che avvolgono le anime che vanno all'inferno, e la Madonna, ecco, ha mostrato appunto questi e è venuta a invocare preghiere e sacrifici per salvarle, perché non ardano in eterno. Ma noi di questi tempi l'inferno, ma sono pochi che ci credono, vero? E tutti pensano che l'inferno sia vuoto. Beh, se è vuoto è perché c'è la terra piena però di demoni, perché da qualche parte sono, per cui se non sono là, sono qua. E c'è da dire che veramente, secondo le visioni anche di Leone XIII, tutti questi demoni erano così, che praticamente erano torme di demoni che oscuravano il cielo. Secondo Padre Pio, che vedeva tutte queste cose, diceva, se si materializzassero non si vedrebbe più il sole, oscurerebbero il sole, pensate un po'. Allora, vediamo un po'. Dopo 100 anni, dice, voi non avete fatto poco, niente di quello che ho chiesto, e vi ho anche avvisato che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, e invece di fermare questo tipo di peccato che manda anime all'inferno facendo preghiere, penitenza e gridando anche dai pulpiti, ci siamo allontanati dalla verità, per cui da Gesù Cristo, e praticamente non viene denunciato tutto ciò come male che porta all'inferno, ma addirittura diciamo che le nazioni hanno promosso, ecco, leggi che consentono, ecco, poi anche le case farmaceutiche, insomma, tra pillole di qua, aborti di là, praticamente. Questi peccati che mandano all'inferno, noi invece di dire che mandano all'inferno, per cui secondo quanto è venuto a dirci la regina dei profeti che supera tutti i profeti messi insieme, non li abbiamo creduto e abbiamo un mondo diciamo che fa spavento sotto questo punto di vista. Allora, adesso ci fa vedere le fiamme. Siccome quelle là che hanno visto i tre pastorelli noi non le abbiamo viste, è strano che il Portogallo, dove la Madonna ha fatto vedere le fiamme dell'inferno, adesso noi vediamo le fiamme dell'inferno. Addirittura mi dicevano che ci sono delle foto, qualcuno ha ripreso, ecco, e ha dato un titolo anche a queste fiamme, che sono rare, ecco, che dicono che queste formano delle figure che vengono definite dei diavoli. Pensate un po', che strano, no? Per cui sono dei fenomeni con delle fiammate che sembrano diavoli, sembrano demoni, e per cui ce li fa vedere pure a noi, ma noi tranquillamente andiamo in giro in cerca di altre spiegazioni, e ci saranno i piromani, e va bene, ma perché quelli che fanno passare le leggi scellerate non sono dei piromani? E non li mettono mica in galera, però, quelli che hanno proposto le leggi, diciamo, dei piromani, che vogliono mandare le anime all'inferno invece di salvarle. E invece se beccano qualcuno di quelli che hanno acceso il fuoco, li mandano in galera come minimo per 20 anni, hanno scritto, almeno 20 anni, ma lì invece si va all'inferno per tutta l'eternità, per cui altro che 20 anni. Allora, questi eventi possiamo, siccome i media, che sono mediocri nel dire la verità, anzi molto mediocri, sono super mediocri, perché poco ti dicono di quello che dovrebbero dirti, e sempre giustificano e spiegano tutto in modo che non sia mai rivolto il pensiero verso le cose di lassù, ma sempre, perché ci impantaniamo sempre più nelle cose di qua giù, è tranquillo che non ti diranno mai niente di tutto ciò. Però il Signore parla anche con i fatti, anche con i fatti. Allora, vedete l'importanza di riparare. La Madonna è venuta a cercare dei pastorelli che riparano, e noi siamo chiamati a, diciamo, ad essere degli aiutanti pastorelli per mettere al sicuro queste povere pecore che vanno alla perdizione, vero? Dobbiamo essere veramente dei buoni cristiani, dei buoni samaritani che si curano delle anime. Oggi si parla solo di carità in orizzontale, di quella in verticale proprio non se ne parla proprio, no? Per cui se a uno gli mancano le scarpe, bisogna fargli la carità di dargli le scarpe, no? Se uno va all'inferno, ma probabilmente non c'è manco l'inferno, vorremmo dire, ecco, giriamo sempre l'ostacolo. Bene. Allora, Anna, noi dobbiamo poi parlare anche di queste cose qua, però delle letture del giorno.
Certo.
E ho visto che San Paolo, io direi di far così, Anna, magari, no? C'è qualcuno che ti cerca?
Sì, non posso rispondere, sì, mi trasferisco.
Sì. Allora. Vorrei prima, diciamo, leggere qualche parola, e perché poi ti lascerei, leggi tu e poi leggi anche il commento di Don Dolingo.
Sì.
Allora, diciamo così brevemente, perché visto che ce l'ho davanti questa bella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, e siccome noi praticamente facciamo parte del popolo dei Romani, i problemi sono proprio indirizzati ai Romani di Roma, vero? Allora, attenzione. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. Allora, intanto non mi vergogno del Vangelo. Diciamo che quando tu non lo spieghi nel modo giusto, vuol dire che ti vergogni di dire quello che Gesù intende in quel brano del Vangelo, no? Perché se noi ci giriamo intorno, no? E andiamo sempre a saltare le righe perché non vogliamo parlare della verità, cioè non mi vergogno del Vangelo, vuol dire che non mi vergogno di dire la verità, perché il Vangelo è parola di Dio, verbum domini, E quando tu ti vergogni del Verbum Domini, ti vergogni di Gesù Cristo, ma lui già ti ha avvisato: io mi vergognerò di voi nel giorno del giudizio. E oggi quanti devono vergognarsi di non parlare chiaro con questa spada a doppio taglio che deve spiegare esattamente quello che Gesù ci vuol far intendere. Perché Dio è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Allora, io vedo che quando parlo con le persone e gli spiego le cose come le ho imparate, rendono grazie, dico ringraziate la Madonna, ringraziate Gesù, perché questa è parola di Dio. Ecco, io non ho niente da dirvi se non quello di ripetere le parole che il Signore ha pronunciato, perché quella è parola di Dio, parola degli uomini. Lasciamole perdere le parole degli uomini, perché diciamo guardatevi dagli uomini, ha detto Gesù Cristo. In esse infatti si rivela la giustizia di Dio, la fede, e da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Allora, la fede nella verità ti fa vivere, e se tu hai fede in parole vuote, muori. E la strategia del maligno è proprio questa, di, diciamo, di rendere la parola di Dio non più tagliente, ma con interpretazioni varie fare in modo che non tagli proprio per niente, ecco, di arrotondare tutto, diciamo, vogliamo arrotondare la parola di Dio, che è spada affilatissima. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. L'ira di Dio, Dio è buono, ma quando vede che praticamente si vuol trasformare, soffocano la verità nell'ingiustizia. Gesù Cristo dice: io sono verità, per cui vogliamo soffocare Gesù Cristo. È chiaro che il Padre dal cielo, che vede che noi vogliamo soffocare suo figlio, non è che ci manderà barattoli di nocciolate, ecco, non voglio mica fare la pubblicità a certi prodotti, né? Ma allora, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso l'ha manifestato a loro, infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Qui, se uno è cieco, è chiaro che non vede niente, ma dice: no, veramente c'ho la patente, per cui cieco non sono. E sei cieco? Allora guarda che c'ho la patente, e c'ho pure anche gli occhiali, ma non sono cieco. E sei cieco? Perché Gesù Cristo, che ha il suo modo di spiegarsi, dice: beati i puri perché vedono. Per cui non dice che vedono quelli che hanno le diottrie, ma dice che vedono quelli che hanno il cuore puro, perché l'impuro non vede più niente, c'ha la pece sugli occhi dello spirito e non vede nulla. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti. E questo è il tempo dei vani ragionamenti, ragazzi. Veramente molto spesso mi tocca, durante le omelie, mi dico un paio di corone del rosario, dico: almeno faccio qualcosa di buono, perché prego per chi sta predicando, perché se devo star qua ad ascoltare queste cose mi fanno solo star male. Allora è meglio che io contrattacchi con il bene, dico rosario, Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine, una figura di uomo corruttibile. Sì, idolatri, e lo siamo, idolatri, lo siamo. Allora, vedete, vani ragionamenti, e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Tutta tenebra, dice Padre Pio, questo tempo, tutta tenebra. Cioè, vogliamo dare delle spiegazioni che sono da persone stolte e ottenebrate, perché siccome sono impuri, non possono vedere la verità, per cui annunziano le fantasie che hanno in testa delle loro passioni, per cui diventa idolo o Dio qualcosa che se lo sono inventati loro, ma non è Dio. hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con immagine e una figura di uomo corruttibile, di quadrupedi e di rettili, fa conto, a proposito di rettili e di quadrupedi, ma dico, i satanisti secondo voi che cosa fanno? Perciò Dio li ha abbandonati, vedete che ci siamo, Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché servito le creature, attenzione, servito le creature anziché il creatore che è benedetto nei secoli. Amen. Ora, io non voglio aggiungere niente perché qui è tutto scritto e dobbiamo dire, ecco, abbandonato da disonorare fra loro i propri corpi che ci sono stati dati il Signore, il corpo ce l'ha dato come dono che gli angeli non hanno, perché l'angelo non può procreare, e il Signore ha dato a noi un corpo per procreare altre creature che vadano a lodare il Signore. Cosa ne stiamo facendo di questo corpo? La profanazione del Tempio di Dio. Pensate il grembo della donna, che è Tempio della vita, ma che cos'è diventato il grembo di una donna? Vi rendete conto? Bene, io mi fermo qua, Anna, perché è giusto che ascoltiamo quello che dice Don Dolindo, e credo che tratterà questo argomento in modo sapientissimo e santo, ecco. Qui a te la parola, Anna, leggi pure, fai tutto a te.
Benissimo, allora, lettera ai Romani, capitolo primo, sono a pagina 43. A Roma ferveva più che mai viva l'opposizione del Vangelo, considerato dai pagani come stoltezza. In questo centro orgoglioso, sprezzante e crudele, dove sarebbe apparso temerario parlare la parola della vita, San Paolo sentiva il dovere e lo slancio di esercitare il suo apostolato. Perciò, con frase potente che rivela tutta la superiorità della sua anima santamente libera su tutte le miserie della viltà umana, egli esclama: «Oh, davvero io non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è la forza di Dio per la salvezza di ogni credente, prima del giudeo e dopo del pagano». È questa l'idea centrale. È come il tema di tutta la lettera ai Romani. Il Vangelo, cioè la buona novella annunciata da Gesù Cristo e propagata dagli Apostoli, è la forza di Dio. Lo strumento di cui la potenza di Dio si serve per apportare la salvezza a quanti lo credono. La salvezza, poi, è la remissione dei peccati, la vita soprannaturale della grazia e l'eredità del cielo. Per mezzo del Vangelo, Dio vuole salvi tutti gli uomini, compresi nelle due classi nelle quali si divideva allora l'umanità, nei giudei e nei greci o pagani. Ai giudei fu rivelato prima e a qualunque altro popolo la verità del Vangelo, perché essi furono eletti a propagarla per il mondo. Ad essi quindi per primi fu fatta la grande misericordia, ma dolorosamente non tutti vi corrisposero. E dai giudei la verità passò ai pagani. Nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio, cioè non la giustizia personale di Dio, l'attributo personale per il quale Dio è giusto, ma la giustizia che Dio comunica al peccatore, rendendolo suo figlio, partecipe della sua natura. La giustizia non è quella legale, esteriore e formalistica, ma è quella che viene per la fede in Gesù Cristo. La giustificazione, in altri termini, non viene per le opere della legge esteriore, ma per la fede in Gesù Cristo e per le opere sante che accompagnano questa fede e senza le quali essa sarebbe morta. Stabilita la sua tesi, San Paolo passa a provarla. E per mostrare la necessità della fede in Gesù Cristo al fine di avere la giustificazione, dimostra con il fatto che la natura e la legge da sole sono impotenti a giustificare l'uomo. Tutti gli uomini, pagani e giudei, sono colpevoli innanzi a Dio. Né la ragione fu capace di elevare i pagani nella verità e nella giustizia, né la legge fu sufficiente a ciò per i giudei, non per mancanza di aiuti da parte di Dio, ma per colpa dell'ingratitudine e della perversità umana. Tutti perciò sono meritevoli di castigo ed hanno bisogno della redenzione di Gesù Cristo per salvarsi. Questa necessità risulta dallo stato miserando nel quale sono ridotti gli uomini, tutti, pagani e giudei. E San Paolo ne fa un'esposizione viva, cominciando dai pagani. L'ira di Dio, egli esclama, ossia la sua giustizia vendicatrice, che con infinita e imperturbabile calma ristabilisce l'ordine morale manomesso dal peccato, si manifesta in ogni tempo dal cielo, con evidenti interventi soprannaturali della sua potenza, contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, ossia contro i peccati commessi, disonorando la divina maestà, l'impietà, e contro quelli commessi in danno del prossimo, l'ingiustizia, non tanto per fragilità quanto per malizia. Il Signore irrompe contro quelli che tengono inceppata la verità nell'ingiustizia, ossia contro quelli che per la loro immoralità e per dar sfogo alle basse passioni tengono schiava la verità, come indica la parola greca, impedendole di spandere la sua luce nella loro vita. La verità è la nozione del vero Dio, la conoscenza della sua legge ed il riconoscimento del culto che gli si deve. L'ingiustizia e l'immoralità, la mancanza di virtù, di perfezione e di santità. L'uomo che si abbruttisce nel peccato rende schiava la verità, perché si sforza di adattarla alle proprie passioni, rinnegandola anche quando essa è luminosa innanzi alla sua mente. L'idolatria è l'inceppamento della verità nelle passioni e ridurre la sublime idea di Dio al vile concetto delle passioni più turpi, per poter vivere ignobilmente di peccati e trovare nel falsato concetto di Dio una giustificazione ai propri disordini. L'esistenza di Dio è principio e fine di tutte le cose. I pagani perciò sono inscusabili nei loro errori, perché potendo conoscere con un facile ragionamento Dio, non lo glorificarono, riconoscendone la suprema maestà, né lo ringraziarono, riconoscendolo come supremo padrone di tutte le cose, ma vaneggiarono nei loro pensieri, formandosi un concetto fantastico e stolto della divinità, e il loro cuore insensibile, ossia la loro stolta mente, si ottenebrò a tal punto da scambiare la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine di un uomo mortale, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Si vantarono di essere sapienti e divennero stolti. Il loro primo peccato attrasse sopra di loro gli altri come terribile castigo. Caddero nell'impurità, disonorarono in loro stessi i loro corpi e poiché scambiarono la verità divina con la menzogna, adorando e servendo la creatura piuttosto che il creatore, che merita ogni benedizione nei secoli, il Signore li privò della sua grazia, non avendo modo di comunicarla loro, e li abbandonò alle loro ignobili passioni impure. Essi violarono l'ordine soprannaturale adorando gli idoli. E Dio permise che avessero violato anche l'ordine naturale della loro stessa vita, disonorando i loro medesimi corpi con orribili peccati contro natura. San Paolo accenna a questi orribili peccati, dei quali ci fanno fede gli scrittori pagani e dalle conseguenze che ebbero sui cuori umani. Le donne stravolsero l'uso naturale dei loro sensi e darsero di concupiscenza fra loro in modo ignobile. Così fecero anche gli uomini, non avendo alcun freno nell'idea di Dio e nella conoscenza della sua legge. Furono ripieni di ogni iniquità, furono perversi, impuri in ogni loro desiderio, avari perché avidi di ricchezze e di beni terreni, malvagi verso il prossimo e capaci di ogni delitto per procurarseli ad ogni costo, invidiosi di quello che non potevano raggiungere, oltraggiatori del prossimo, arroganti nel far valere il diritto della forza, millantatori nel farsi credere quello che non erano, inventori di male, perché intenti a trovare nuovi modi di soddisfare le loro passioni, senza senno perché empi, senza lealtà perché violatori dei patti, senza amore verso i figli e i parenti, senza misericordia verso i poveri e i sofferenti, gente infame che non solo commetteva tutte queste abominazioni, pur sapendo per la legge naturale impressa da Dio nei loro cuori che erano illecite e meritevoli di castigo, ma le approvava, tributando onore e culto ai vizi più turpi nei suoi idoli e nei suoi imperatori, i quali venivano magnificati e adorati pubblicamente per le loro orribili nefandezze. Questo ultimatum d'amore e questa intimazione di resa sono fatti ad ogni anima, oggi che l'apostasia della verità e della fede è tanto generale e le parole dell'Apostolo sono sempre vive e di attualità per le povere e miserande nazioni moderne che si gloriano della loro potenza e della loro forza e sono cadute nel più profondo obbrobrio per la loro corruzione. Abituati ormai a vivere in questa atmosfera di pantano, noi non facciamo più caso del male che ci circonda e ci soffoca. Ma fatte le debite eccezioni, dobbiamo riconoscere che la corruzione moderna non è inferiore a quella pagana. Anzi, sotto molti aspetti è assai peggiore, non avendo neppure quella lustra di religiosità che aveva quella pagana. Noi affoghiamo nei vaneggiamenti della ragione, nel lezzo dell'impurità. Siamo giunti non solo al rinnegamento, ma all'odio di Dio. E siamo schiavi dei vizi più turpi, non idealizzandoli con falsi bagliori di inesistenti divinità, ma idolatrando il male per il male, dichiarando la nostra completa ribellione ad ogni legge superiore. Se il disconoscimento di Dio produce l'impurità, noi, che siamo immersi fino al collo nell'impurità, dobbiamo riconoscere che non abbiamo fede e che la mancanza di fede vera e profonda ci ha resi corrotti come pagani e più che pagani. Nessuno può negare che il mondo moderno, con le sue spaventose manifestazioni di immoralità, è abbandonato in preda alla concupiscenza del suo cuore e all'impudicizia, e che disonora in se stesso il proprio corpo perché ha scambiato la verità divina con la menzogna e adora e serve la creatura piuttosto che il creatore. Questo spaventoso orrore di impurità raggiunge gli stessi eccessi dei tempi pagani e molte volte li supera. È innegabile, per esempio, che i pagani, pur adorando idoli abominevoli, non conoscevano la spaventosa abituale licenza del mondo moderno di vestire delle donne e anche degli uomini moderni. a paragone delle matrone romane, le nostre donne sono meno che sgualdrine e fingono di non accorgersene, o illudono la loro giabbacata coscienza con scuse e cavilli che non reggono innanzi ai precisi comandi della legge divina. Se per la mancanza di fede l'uomo è abbandonato da Dio al reprobo senso, bisogna riconoscere che la nostra fede è ridotta ad una meschinissima cosa ed è appena la larva di una fede vera in Dio. Amen.
Sia benedetto lo Spirito Santo, ecco, per aver sempre illuminato, ispirato questo santo sacerdote Don Dolindo, che sembra vivo ai tempi nostri, ma vedete, i santi hanno la vista lunga perché hanno la purità nel cuore e vedono quello che noi non vediamo neanche se ce l'abbiamo davanti agli occhi. Questa meditazione, diciamo che io vi consiglierei di riascoltare, vero, questa puntata, perché è così precisa, così puntuale, spiega esattamente, per chi ha lume per comprendere, ha mostrato la fotografia del nostro tempo che è peggiore di tutti i tempi, e Padre Pio lo diceva, non potevate nascere in un tempo peggiore, per cui è il peggior tempo di tutti i tempi, ma però abbiamo avuto la regina del cielo che è venuta a soccorrerci, non ci ha abbandonati, per cui vedete la richiesta della preghiera del Santo Rosario, ecco, fare i muri, a parte i muri diciamo dei confini, ma i muri delle nostre abitazioni devono essere costruiti di rosari, ecco, perché il demonio non venga a fare da padrone in casa nostra, non vedete le famiglie distrutte, bambini rovinati, divorzi, separazioni, queste case che dovranno crollare, cioè i terremoti, ma che cosa facciamo noi nelle case, nei grattacieli, nelle nostre costruzioni? Cosa succede in quelle case? Peccati su peccati, offese a Dio, immoralità, è giusto che crolli tutto, no? Deve crollare tutto perché bisogna purificare tutto. Allora stiamo ben attenti, cerchiamo di innalzare muri di rosari nelle nostre case, ecco, perché siano salvate da quanto, vedete, l'ira di Dio. Cioè, a un certo momento il Signore come si comporta, guardate, no? Appare durante una guerra mondiale, la Madonna appare durante la guerra mondiale, no? Per cui stiamo male, state male, soffrite, piangete, morti, sepolti, feriti, mutilati, la casa bombardata, state male? Bene, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, ne scoppierà una di peggiore. È scoppiata quella peggiore? Non abbiamo capito niente. Adesso cosa speriamo? Ma è chiaro che sarà peggio di quella della seconda guerra. Non sarà una guerra, sarà... Noi è meglio che cadiamo nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Signore, castigaci, ma salvaci. Ecco, vieni presto il nostro aiuto. Signore, stiamo soffocando per questi gas, vero? Fetidi che escono dall'inferno, ci soffocano la vita interiore. Vieni presto in nostro aiuto, Signore, vieni presto a soccorrerci. Bene, Anna, direi, non so, sentiste cose, no? Qui, le leggi, le mediti e poi senti la meditazione dei santi, ma dico, ma noi cosa leggiamo? Leggiamo, io non faccio nomi di quotidiani, ma tra TG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti quanti, poi leggiamo i giornali. Ma cosa leggiamo? Aria fritta? Ma leggiamo la verità. Tu quando hai letto una pagina, hai ascoltato una pagina scritta da un santo sui tempi attuali, dici, ragazzi, a me la notizia più importante mi è arrivata. qua, è ora di finirla, vero, di essere ciechi e sordi, dobbiamo cambiare vita, chiediamo il dono della conversione vera e innalziamo muri di rosari perché non restiamo sotto le macerie della nostra iniquità. Bene, Anna, chiediamo una pausa musicale, poi certo. Ci sentiamo per il Santo Vangelo, il Salmo, vediamo un po' il tempo che c'è.
Certo, ma tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, partiamo nuovamente con le nostre meditazioni, Anna,
sì.
E con le parole del Signore, e leggo il canto al Vangelo che dice così: la parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore, vero? Perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Per esempio, quando uno cerca di sviare il discorso, oppure diciamo di evitare di dire certe parole che ha detto Gesù Cristo, perché talvolta noto, se c'è una lettura fortissima, viene saltato il commento, no? Se poi possono agganciarsi a qualche cosa che poi si può anche manipolare, per cui alla fine non ti dicono niente, lo fanno volentieri, no? Per cui vengono svelati i pensieri di molti cuori. Quando io sento una provocazione da parte del Signore che mi fa vedere quanto sono miserabile, io, se mi sento miserabile, dico che sono miserabile, ma poiché sono fratello di tanti miserabili, grido a nome del Signore, dico: guardate perché siamo finiti ad essere miserabili, perché, e spiego. Ecco, allora diciamo che la parola di Dio mi diventa una provocazione d'amore che mi fa vedere i miei difetti, questa spada deve essere affilata. E difatti qualche volta l'ho pur detto, non so Anna, dico, quando io ascolto un'omelia, ecco, e se la parola di Dio è come una spada affilatissima, a doppio taglio, quando esco o anche durante, ecco, la lettura e la meditazione della parola di Dio, dovrei cominciare a leccarmi le ferite, perché sta spada deve tagliare, no? Se io esco senza una ferita vuol dire che io questa spada non so dove l'ho messa, l'ho nascosta, l'ho fatta sparire. Ecco, c'era una parola che doveva tagliare un mio difetto, se io la salto vuol dire che non voglio, ecco, essere ferito dalla verità. E allora, vedete, dobbiamo pregare, ecco, perché i santi quando parlavano, rimessi, spiegavano bene, avete sentito Don Dolindo? Dice anche il modo di vestire, dice le matrone romane, diciamo al confronto delle ragazze e delle donne di oggi, che sembrano sgualdrine, ma di più. Le prostitute sui marciapiedi di 50 anni fa erano più vestite delle persone di oggi, delle donne di oggi, delle ragazze di oggi, cioè erano più vestite. E allora, però è tutto normale, la moda, ma... Sentite un po', ve lo ripeto perché vi dico dove ci siamo sprofondati, no? Me lo racconta mia suocera che ha 95 anni, no? Dice, io sono andata al mare con la famiglia e poi là naturalmente al mare si va vestiti da marittimi e dice, io sono arrivata diciamo a casa mia, cioè nella città dove abito e... che ero vestito come quando sono partito con il caldo che c'era e sono sceso dalla macchina per andare a comprare il pane perché ci siamo appena tornati, per cui adesso pane non ne abbiamo, fare un po' di spesa, no? E sono uscita, diciamo, vestita da marittima, diciamo così, no? In quel momento lì c'era un vigile urbano, state attenti, un vigile urbano, signora dove sta andando? E dice, vado a fare la spesa. No, lei in quelle condizioni non va in giro, lei va da casa a vestirsi, dopo viene a fare la spesa, il vigile urbano, capite? E lei che me lo racconta, mi ha svergognata. E ho dovuto tornare a casa a vestirmi e andare a fare la spesa. Pensate poi che questo non te lo dicono neanche in chiesa, se entri, vedete dove siamo sprofondati. Ecco, diciamo che 60 anni fa, 50 anni fa, il vigile urbano, io mi ricordo che non potevi neanche andare in giro in canottiera per le strade, perché il vigile ti multava, ecco, dovevi essere vestito da cristiano, va bene? Adesso entri in chiesa mezzo nudo, non ti dicono niente, ma capite che siamo ottenebrati, sporcaccioni, impuri e non vediamo più niente, accecati, beati puri perché vedono, gli impuri non vedono più niente, non vedono il male, no? Perché... Un suino quando ficca il muso dentro nel trugolo non vede nulla perché gli interessa solo di mangiare, no? Ecco, e così succede anche per l'uomo d'oggi, c'ha il muso dentro nel trugolo e non vede niente, pensa solo a divorare e a saziarsi delle cose che sono ignobili e vergognose. Ma, Anna, ci sei ancora?
Sì.
Ah, ci sei.
Ci sono, poveri noi, mamma mia.
Ma dico, perché mamma sai, un po' alla volta, la strategia del maligno è quello, un po' alla volta tu diventi un quadrupede suino
sì.
E pensi di essere un uomo rispettabile,
normale,
no?
Sì.
Ma non l'ha fatto tutto in una volta, non un po' alla volta, un po' alla volta, certo. Un po' alla volta, no? Vabbè.
Certo.
Anche il Signore ci castiga un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, e se non ti converti ti castiga per tutta l'eternità, anzi sei tu che ti castighi per tutta l'eternità. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, e chi li provoca dove pensa di andare? In paradiso? Chi guarda una donna e la desidera? Ma se una che va in giro così provoca, diciamo, i peccati agli altri, li paga doppio di chi li pensa, perché li provoca con la sua, col suo comportamento schifoso, no? E va bene, Anna, allora leggi pure il Vangelo.
Sì, allora, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse, voi, farisei, Unite l'esterno del bicchiere e del piatto. Ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro.
Ma penso che oggi, a parte anche Pilato si è lavato le mani, a dire la verità, ma oggigiorno vedi che c'è, sono in giro dei flacconi, non so cos'è, la mucchina, come si chiama quello? Bisogna disinfettarsi.
Tutto.
E dappertutto bisogna disinfettare, c'è il disinfettante di qua, e siamo, diciamo, abbiamo paura di prendere le malattie fisiche, per cui siamo molto attenti nell'igiene, no? All'esterno, no? E dentro ci sono i vermi che circolano, vero? E quelli non li vede nessuno. E va bene, Anna, leggi tu, perché penso che,
certo,
che c'hai poco tempo e c'è tanto da leggere. Sì.
Non è tantissimo, siamo con i tempi.
Sì.
Allora, San Luca, capitolo 11. Gesù rimprovera gli scribi e i farisei. Mentre Gesù parlava di un argomento così importante, un fariseo lo invitò a desinare con lui. Dalle severe parole che il Redentore gli rivolse, può rilevarsi in quel fariseo almeno un'incoscienza supina per un problema dal quale poteva dipendere la salvezza o la perdizione. Orientare a Dio la ragione, tendere a Lui con tutte le forze interiori dello spirito, saper apprezzare i momenti della grazia e corrispondervi con una grande rettitudine, era essenziale per ogni anima che tendeva alla perfezione e a Dio. Ma al povero fariseo quelle cose sembrarono involute utopie, ed essendo già l'ora del pranzo, cioè del pasto che si faceva verso mezzogiorno, invitò Gesù, forse anche per troncare quel discorso. Il poveretto non aveva l'abitudine di dare un solo sguardo interiore alla propria anima, viveva di esteriorità e credeva che in quello consistesse la perfezione. Probabilmente era uno di quelli che avevano partecipato alle insinuazioni dette contro Gesù, o perlomeno vi aveva assistito, e quasi per attenuare l'urto che credeva lui, avevano determinato in lui e la confusione che la sua risposta aveva prodotto nei suoi nemici, lo invitò a pranzo, con quel gesto familiare di ostentata cordialità che si usa quando si vuol troncare una questione amichevolmente, senza confessare il proprio torto. L'aver detto infatti che Gesù scacciava i demoni in virtù di Beelzebul era stata un'enormità troppo ripugnante, e la confutazione fattane dal Redentore un colpo troppo grave inferto al prestigio dei farisei e degli scribi, che si peritavano di essere eccellenti ragionatori. L'invito a pranzo troncava quell'istruzione troppo scottante della rettitudine della ragione e dell'intenzione, ed era anche come non voler dare un lieto fine ad un'insinuazione estremamente ingiuriosa. Gesù Cristo accettò l'invito, perché al suo immenso amore verso quelle anime premeva l'illuminarle, senza troppo sminuirle innanzi al popolo. In una casa privata poteva parlare più chiaramente, più fortemente, ed era necessario farlo per disingannare l'orgoglio loro che le faceva stimare perfette quando stavano nel fondo della perdizione. Avere attribuito a Satana le più potenti manifestazioni della divina bontà era un'ingiuria spaventosa fatta a Dio, e il far riflettere loro alle miserie nelle quali cadevano era un atto di misericordia per scuoterle e spingerle alla penitenza. Il linguaggio severo di Gesù deve considerarsi in questa luce per intenderlo. Egli guardava la gloria di Dio e l'estrema miseria di quelli che la manomettevano, ardeva di zelo e di carità ed il suo accento severo era riparazione e medicina. Egli poi chiudeva la storia antica e cominciava la nuova. E logicamente doveva mostrare agli scribi e farisei le gravi responsabilità dei loro padri, sapendo che con la sua morte vi avrebbero messo il colmo. Voleva far loro capire che essi erano su di un falso cammino e avevano bisogno di convertirsi, anziché di congiurare contro di lui. Gesù Cristo, entrato nella casa che lo ospitava, si mise a tavola senz'altro. Il fariseo si scandalizzò che egli non avesse fatto le abluzioni di uso prima del pasto, già che essi solevano sempre lavarsi le mani, non tanto per pulizia ed igiene, quanto per purificarsi di qualunque immondezza legale che avessero potuto contrarre. Era logico che Gesù, santo dei santi e purissimo Giglio, non si lavasse con questa intenzione particolare, ma egli lo fece sia perché era tutto compreso di dolore per l'ingiuria che avevano fatta a Dio, sia per avere occasione di istruire i commensali. Il fariseo non osò rimproverarlo, ma Gesù, leggendo nell'intimo del cuore e rispondendo al suo pensiero, gli disse in tono severo: per rimproverare lui o qualcuno dei presenti da ingiustizie commesse e di peccati gravi consumati, voi ora, o farisei, lavate il di fuori del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti, chi ha fatto l'esterno? Non ha fatto anche l'interno? Evidentemente al suo sguardo divino non era sfuggito che quello stesso che stava a tavola era stato acquistato con esosi tratti di ingiusta vessazione al mercato. Ne sfuggiva quello che era stato male acquistato nella casa o male retribuito. Stridevano sul suo delicatissimo cuore quelle ingiustizie. Stridevano quelle alle quali i farisei si abbandonavano senza scrupolo. E stridevano quegli stessi atti di apparente carità che facevano quando mangiavano, unicamente per rispetto umano. Presso gli ebrei, infatti, la porta era tenuta aperta quando si pranzava, e i poveri non raramente entravano per domandare qualche cosa. I farisei, dopo aver consumato 100 ingiustizie al mercato, se c'era chi potesse osservarli, facevano anche l'elemosina, ma con un tratto sprezzante che mal celava il loro disappunto interiore. Perciò Gesù, dopo averli rimproverati di rapina e di iniquità, assistendo forse in quel medesimo momento ad una di quelle elemosine fatte per ostentazione, soggiunse: fate piuttosto elemosina di quello che vi avanza, cioè di quello che non avete male acquistato ed è vostra ricchezza, o secondo il testo greco, di quello che è dentro di voi, cioè di ciò che largite con vera carità interiore e non con rispetto umano. Voi fate l'elemosina con quello che avete usurpato e questo non vi purifica dall'ingiustizia. Dovete farla con quello che avanza a voi, con quello che è vostro, e farla con vera carità soprannaturale, perché questo solo può purificarvi dalle colpe. Dio ci visita in tanti modi e ci illumina con tanta misericordia, ma i poveri miscredenti non accettano i suoi lumi, e basta loro una qualunque notizia di giornali, una qualunque turlupinatura della scienza o della storia, per rinnegare la fede vera e credersi di fronte a nuove concezioni della natura e della vita. Quante bugie si bevono come verità assolute, quante verità si rigettano come panzane, quanti inganni passano per prodigi e quanti prodigi passano per inganni. Basta raccontare un fatto soprannaturale per vedere sorridere da ebeti i superuomini di zucca, per relegarlo fra le leggende. E basta raccontare un fatto stupidamente superstizioso per vedere gli stessi superuomini attentissimi, pronti a giurare sulla verità. Scribi e farisei ipocriti, che pretendono bollare di ingenuità i fatti più veri e bevono come verità le più ingenue corbellerie. Amen.
Bene, Anna, che quante grazie oggi, eh? Ma tutti i giorni è che non le vediamo, perché i santi ringraziano continuamente, quando ricevono le carezze dicono che non se le meritano e quando pigliano le botte dicono che se le meritano, per cui il santo è sempre contento perché dice il Signore mi cura, lui sa, vede tutte le mie imperfezioni, allora diciamo fa così e fa qua e va tutto bene. Allora, noi quando sentiamo queste cose qua, magari, ma insomma, ma è possibile, ma, cioè, possibile che noi siamo così miserabili, no? Cerchiamo di giustificarci, Terribile però. Bene, Anna, prova a leggere il fioretto di questo santo.
Certo.
Contardo Ferrini, vero?
Contardo Ferrini, sì, il beato.
Sì.
Del suo ordine, sì, francescano.
Quindi sentiamo come si comportano le persone che hanno gli occhi puri e vediamo come si comportano le persone che hanno occhi impuri, il cuore impuro veramente. E bisogna chiedere, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, c'è anche questo che noi dovremmo cantare tutti i giorni. Quando andiamo a messa, no? Purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, invece no, noi cantiamo allegramente chiese di Dio, popolo in festa, capito? Cioè, vogliono farci credere che siamo in festa delle nostre miserie che non ci sono.
Sì.
Ecco, invece ci sono e non te le fanno vedere. Se ce le facessero vedere, vedi il Padre Pio, ti dice, vatti a confessare. Non vi dico neanche che cose che ho visto e sentito anche a personaggi di alto rango, vatti a confessare. Non gli ha ritirato la mano che volevano baciare, vatti a confessare. Cioè, era in peccato mortale, capito? Ma però si presentava come un gran personaggio, no? Vatti a confessare. Capito? Tutti, e noi non ci confessiamo più. E poi se vai a confessarti devi fare il combattimento talvolta col confessore perché non vuole che i tuoi difetti che tu confessi siano difetti. Forse vuol giustificare anche i propri, non volendo confessare i tuoi.
È vero.
E va bene.
È vero. Ecco, allora, il beato Contardo Ferrini del Terzo Ordine Francescano, insigne giurista e professore universitario, fu capace di unire in sé cultura e pietà. Era solito dire, io non saprei concepire una vita senza preghiera. Infatti, ogni mattina, tanto a Pavia come a Milano, a Susa, o a Berlino, a Messina o a Modena, al primo albeggiare, dopo aver dato fedelmente il suo quarto d'ora alla meditazione, si recava in chiesa per la Santa Messa e la Santa Comunione. A Milano usciva al mattino presto con suo padre per le proprie devozioni nella chiesa di San Marco, dove amava mescolarsi con la gente del popolo, con le umili servette che rubavano le ultime ore al sonno per iniziare la laboriosa giornata con la Santa Messa bene ascoltata. La sua domenica era dedicata quasi per intero alla preghiera ed era per lui un godimento l'assistere alla spiegazione del Vangelo nella chiesa di San Fedele, dove parlava con eloquenza e dottrina il colto Don Alberto Catena. Ogni settimana e anche più spesso si confessava e ogni giorno si accostava alla Sacra Mensa. Era per lui un gran dolore quando per le gite alpine doveva rinunziarvi, ma vi suppliva con gli slanci dell'anima che non conoscono distanze. Il suo spirito di preghiera lo elevava al di sopra delle cose create. possedendo Dio, si slanciava negli abissi del suo amore. Era un contemplativo e spesso si riposava dolcemente nel cuore di Gesù, in quelli che lui chiamava amplessi divini, che sono l'attuazione della più intima unione con la divinità, quando cioè l'anima si innalza a Dio. Ancora del beato Contardo si narra che era solito seguire la processione del Santissimo Sacramento, portando la candela oppure l'asta del baldacchino. Una volta un compagno gli mosse rimprovero dicendogli che almeno per rispetto all'università si astenesse da quell'atto di culto. Invece si addice bene che l'università rappresentata da me si inchini davanti a Dio. Nulla, infatti, doveva essere anteposto al culto divino. Difatti, non solo continuò nelle sue abitudini, ma riuscì ad attirare anche altri compagni a questo atto di culto verso Gesù e Eucaristia. Ecco, sono un paio di pensieri ancora di Santa Gemma Galgani. L'Eucaristia è un'accademia di paradiso dove si impara ad amare. La scuola è il cenacolo, il maestro è Gesù. Le dottrine da impararsi sono la sua carne e il suo sangue. E ancora del beato Contardo Ferrini, per essere buoni cattolici, il che vuol dire santi, dobbiamo essere tralci di questa florida vite, l'Eucaristia. Dobbiamo avere questa fonte che zampilla la vita eterna, quell'acqua che spegne ogni sete, e mangiare quel pane che dà la vita dell'immortalità.
Se ricordassimo, bello, sì. No, dico, allora, ricordassimo i comandamenti, che non trovi mica tante persone che lo conosco, li conoscono.
Oh, sì. Sì, sì.
Cioè, onore il padre e la madre, no? Vabbè, intanto io penso al mio padre, alla mia madre, e magari siccome sono figli di Adamo ed Eva, diciamo, onorarli, visto e considerato che siamo tutti miseri peccatori, insomma, basta non combinare grossi guai, ci pare di essere a posto, no? Ma purtroppo non ci ricordiamo che noi abbiamo un padre e una madre in cielo, che il padre ha mandato suo figlio a morire perché io mi salvi e mi faccia santo e onori il padre che ha mandato suo figlio. Ecco, che onori la madre che Dio ci ha donato. E allora, chi è che onora il padre e la madre? Il santo. E chi non lo onora, il padre e la madre, non solo non è santo, ma è il grande peccatore, perché quel comandamento non vale. Cioè, se tu ti fai santo, onori il padre e la madre anche terreni, ma per onorare il padre e la madre terreni, prima devi onorare il padre e la madre che stanno nei cieli. E allora, se due genitori hanno un figlio santo, si sentono onorati, è vero, ma però questa santità deriva dalla fonte della santità, per cui questo onore deriva da chi ce lo offre tutti i giorni, ma bisogna accoglierlo a cuore pieno, a cuore grato. Ecco, pensiamo a questo. E la preghiera è un dono della preghiera. Padre Pio dice così. Dice, il dono della preghiera, il Signore lo tiene stretto nella mano destra, anche non lo molla facilmente, lo dona a determinate condizioni, per cui purezza, vero? Carità, vero? Umiltà, e allora ti dà il dono della preghiera. Quando tu cominci a respirare preghiera, se non preghi ti senti soffocare, e allora vuol dire che hai il dono della preghiera, perché se non preghi ti senti male. Quelli che sono abituati a respirare il zolfo, vero? Questi non si accorgono e non conoscono il profumo della preghiera, vero? E allora tante preghiere, pregare, cioè è il respiro dell'anima, dicono i santi, la preghiera è il respiro dell'anima. Vogliamo morire soffocati? Facciamo a meno di pregare. E diciamo che anche la nostra fede sarà soffocata dalle passioni, dalle cose di questo mondo. È così. Bene, Anna, siamo ormai oltre la metà del mese di ottobre, mese del Santo Rosario. Ecco, veramente, come madre del buon consiglio, come abbiamo detto prima, cerchiamo di cominciare a elevare delle pareti solide, muri di rosari, perché le pareti, quelle altre, potrebbero anche crollare, ma quelle fatte con la preghiera, il rosario, non cadranno, perché con il Santo Rosario, ha detto la Madonna, potete ottenere tutto, risolvere tutto e aggiustare tutto, ma dovete elevare queste preghiere. Per cui, siccome chi ha la casa grande ha bisogno di tanti rosari per rifare le pareti, ecco, di preghiere, chi ha la casa piccola farebbe anche più presto, ma siccome bisogna anche aiutare qualcun altro perché non rimanga schiacciato, comunque bisogna che tutti preghiamo, e preghiamo tanto. Santa giornata a tutti da frate Asino Claudio e da
Somarella Anna. Ringraziamo l'Immacolata.
Gli animaletti qui praticamente, intanto il Signore si è scelto proprio loro per andare, anche quando è sceso su Gerusalemme, saliva su una puledra, per cui su Anna.
Esatto. Bene. Grazie, santa giornata a tutti. Ave Maria.